Cinema che sa emozionare e divertire, far pensare e discutere. Cinema Gabbiano.
Radio Duomo Notizie.
Ben ritrovati con la pagina dell'informazione curata da Radio Duomo Senigallia in blu. In studio Carlo Leone con le notizie di oggi, giovedì 23 marzo. Nuovo capitolo nella vicenda dei rifiuti spiaggiati a Senigallia. Dopo le accuse di Gennaro Campanile, che chiamava in causa le operazioni di pulizia dei fossi portate avanti dal consorzio di bonifica, l'ente pesarese ha voluto replicare. Cosa c'entra il consorzio di bonifica con la marea nera che ha invaso per chilometri la spiaggia di velluto? E soprattutto perché per ogni cosa che accade la responsabilità viene sempre attribuita all'ente, anche se non ha colpe? Queste sono le domande che si sono posti e che pongono alla comunità i responsabili del consorzio di bonifica delle Marche. Ormai il consorzio, sostengono, sembra essere diventato il capro espiatorio preferito quando non si riesce a identificare un colpevole. La spiaggia di Senigallia, infatti, è stata invasa da tonnellate di rifiuti e detriti rigettati dalle mareggiate, ma che provengono in realtà dall'entroterra. Sul tema è intervenuta anche l'assessora all'ambiente Elena Campagnolo.
Tutti questi rifiuti che praticamente noi in questo momento recuperiamo dalla battigia sono tutti rifiuti che provengono dal mare, che il mare ci ributta sostanzialmente, di provenienza dalla vallata della notte del 15 settembre. Siamo certi di questo perché anche nel 2014 successe la stessa identica cosa e per mesi, anzi direi anni, perché l'ultima mareggiata ce l'hanno avuta nel 2015, il mare continuava a ributtare a riva praticamente tutto ciò che la fiumana portò a mare.
Nel frattempo sono quasi ultimate le operazioni di pulizia dell'arenile, in tempo per le festività pasquali. Come ogni anno è questa la settimana in cui si rimuovono tronchi, rami, spazzature, detriti ghiaiosi dalla sabbia per presentarsi in stato dignitoso quando le persone approfittano del bel tempo per uscire e passeggiare sulla spiaggia. Operazioni che andranno avanti periodicamente fino a maggio con l'allestimento definitivo per la stagione turistico-balneare 2023. Gestore unico dei rifiuti, si va avanti. Dopo il parere negativo della Corte dei Conti, non si ferma il progetto per la costituzione del gestore unico dei rifiuti, o perlomeno così la pensano molti sindaci a partire dalla prima cittadina di Ancona, Valeria Mancinelli. Il parere della Corte dei Conti, che ha rilevato la non conformità dell'operazione societaria, non è infatti vincolante. Ci saranno dunque nuovi approfondimenti tecnici, giuridici e amministrativi per valutare nuovamente la questione sotto i profili evidenziati, ma la volontà dei sindaci espressa in sede di ATA e nei consigli comunali resta chiara. L'obiettivo è quello di arrivare a un gestore unico dei rifiuti e dell'igiene con un affidamento pubblico che possa quindi dare garanzie di controllo e indirizzo. Il presidente della provincia Daniele Carnevali sottolinea che i tempi andranno ad allungarsi per il progetto di una nuova società, Corum Scarl, che nascerebbe dall'unione di Viva Servizi per il 75%, Ecofon per il 12,5% e Iesi Servizi per il 12,5% partecipate dagli enti locali della provincia. Contro il progetto si era espresso il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti insieme ad altri 4 sindaci. Il nostro comune è tra i pochi che avevano contestato l'iter intrapreso dall'ATA Rifiuti, eccependo come la procedura mostrava quei palesi limiti, ovviamente oggi rilevati da parte della magistratura contabile. L'amministrazione comunale di Senigallia, aggiunge, non è assolutamente contraria a un affidamento in house del servizio di raccolta dei rifiuti. Tra i nodi c'è il notevole valore dell'appalto, 1 miliardo e 200 milioni di euro. Dopo questo stop al progetto si arriverà a una proroga dell'affidamento del servizio, circostanza che si sarebbe potuto evitare, continua Olivetti, se i vertici di ATA Rifiuti avessero meglio valutato le criticità di questo progetto e avessero proseguito nel bandire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Il primo cittadino di Senigallia si dice amareggiato perché è stato fatto, per la seconda volta dopo il 2017, un enorme errore su una materia molto delicata che incide sulla vita di ogni singolo cittadino. Oggi la realtà emerge con tutta la propria forza e dimostra come la nostra decisione, presa senza ordini di partito, fosse stata dettata solo dal buon senso e dalla conoscenza della normativa sulla materia. Se Senigallia riuscirà a sollevarsi dopo l'alluvione, certo lo dovrà i fondi ricevuti, ma anche la sua dimensione, che annovera quindi anche parecchio personale amministrativo in grado di sostenere le incombenze che derivano dalla gestione dell'ordinario, dalle scadenze legate ai fondi PNRR e allo straordinario dovuto al post-alluvione. Ma per i piccoli comuni non è così, e a sollevare il tema sono intervenuti Dario Romano, capogruppo PD in Consiglio Comunale di Senigallia, e Andrea Storoni, capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale a Ostra. Al di là degli stanziamenti che crediamo debbano coprire il 100% dei danni subiti, nessuna assunzione è stata destinata alla gestione post-alluvione nei comuni. Nessuno dei 15 piccoli comuni, spiegano i due esponenti DEM, ha una struttura tecnico-amministrativa in grado di sostenere tale pressione. Da qui, dato che lo stesso sindaco di Senigallia è stato in precedenza sindaco a Ostra, oggi tra le località più colpite dell'alluvione, arriva dunque l'invito a svolgere un ruolo di capofila per tutta la vallata. La giunta di Senigallia ha pensato bene di ignorare il rapporto con il resto della vallata, accusano Romano e Storoni. Il sindaco Olivetti è pronto alla competizione con i comuni di 1000 abitanti per fare personalmente bella figura, accusano, quando invece dovrebbe vincere la solidarietà istituzionale. Anche perché il fiume, sostengono, non nasce a Senigallia e i problemi vanno risolti a monte, concludono. Pronta la replica di Fratelli d'Italia, che parla di invidia politica per i successi dell'amministrazione Olivetti, dati 12 milioni giunti nella città. Chiediamo di illustrare e di darci notizia dell'entità dei contributi erogati dopo l'alluvione del 2014, a 6 mesi dall'evento, dall'allora maggioranza del PD, che all'epoca dei fatti governava città, regione e Stato. Sul tema alluvione intervengono anche le sigle sindacali. Con una nota congiunta prendono atto positivamente del recentissimo arrivo di una prima parte dei ristori, mirati a dare sostegno immediato alle famiglie e all'apparato produttivo. La CGIL e CISL e UIL evidenziano anche le preoccupazioni espresse dai comitati e dalla popolazione in relazione alla situazione ancora incerta, instabile e pericolosa dei fiumi, che non può essere non condivisa. Non è possibile che a distanza di mesi dalle alluvioni la situazione degli argini sia rimasta tale e anzi, in alcuni casi, addirittura peggiorata, vista peraltro l'assenza di un progetto comprensivo per mitigare il rischio di nuove esondazioni, fenomeni che possono ancora mettere a rischio dunque persone e cose. Nasce da qui l'invito ai sindaci della Vallata, del Misa e del Nevola a incontrarsi con i sindacati per operare in maniera unitaria e giungere al risultato di un commissario straordinario che possa superare le maglie della burocrazia. I cittadini non possono continuare a vivere in una condizione di paura, ogni qualvolta nella zona si verifichino precipitazioni più intense della normalità. Tale incertezza rischia di disincentivare l'attività nel territorio e favorire l'abbandono. Turismo. Mentre Senigallia si rifà bella dalla marea nera di detriti sull'Arenile, vanno avanti le relazioni per portare turisti stranieri in città e nelle località limitrofe. Tra queste iniziative c'è il treno Night Jet, che dal 10 giugno al 30 settembre collegherà Vienna, Monaco e Salisburgo con la riviera adriatica. Sul tema è intervenuto il capogruppo regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi. Il servizio offerto dalle ferrovie austriache può rappresentare una grande occasione per il nostro territorio, spiega. Nella nostra regione solo 2 fermate ad Ancona e Pesaro sono previste, mentre in Romagna sono già state individuate delle soste ogni 10 km. Che fermate in località come Senigallia, ma anche Marotta e Fano, mete capaci di attrarre ogni estate migliaia di turisti, non siano al momento considerate nel tracciato provvisorio è già di per sé un errore. Ma che addirittura la regione Marche, come ha detto in consiglio l'assessore Brandoni, abbia deciso di lasciare alle ferrovie austriache la scelta delle 2 fermate che dovranno essere aggiunte, potrebbe rivelarsi un boomerang sulle aspettative suscitate. I temi del turismo vanno governati, non lasciati all'improvvisazione, accusa Mangialardi, altrimenti si rischia di minare la competitività del nostro territorio, tutto a vantaggio della vicina Romagna. Un drone capace di trasportare organi da una città all'altra, salvando vite a tempo record. Ma non solo, perché essendo più veloce dell'ambulanza e più ecosostenibile dell'elicottero, potrebbe essere impiegato per la consegna di attrezzature di primo soccorso in aree logisticamente impraticabili, anche in condizioni estreme. È marchigiano il primo classificato grazie agli Innovator Award 2023. L'ingegnere Gianpietro Calai, residente a Montemarciano, da anni è impegnato nel settore della mobilità sostenibile. Pochi giorni fa ha ritirato l'ambito riconoscimento in occasione della cerimonia che si è tenuta a Santiago de Compostela, in Spagna. Insieme a un ingegnere aeronautico di Barcellona, ha ideato un sistema sostenibile di trasporto valido anche per l'emergenza e urgenza. «Se fossimo partiti un anno prima», dichiara, «avremmo potuto impiegare il drone durante l'emergenza Covid, ma sarebbe riduttivo pensare a un uso limitato all'emergenza sanitaria». Sono molte le situazioni in cui un drone così performante potrebbe essere impiegato, per questo ritengo che questo progetto possa davvero trasformarsi in realtà, cambiando radicalmente le nostre vite grazie al suo impiego su vasta scala. Passiamo a una ricca pagina dedicata alla cultura, dati numerosi appuntamenti da ricordare. Venerdì 24 marzo alle 17 a Palazzetto Baviera di Senigallia, nell'ambito del mese dedicato alla donna, l'associazione culturale Nel Verso Giusto Senigallia Poesia presenta Il Riscatto, recital di poesia a tema. Nello stesso giorno, alle 18 alla libreria Yobook in via Cavour, una conversazione sugli esperimenti senigalliesi di Luigi Calvani sull'elettricità del pesce torpedine si terrà grazie a Leonardo Badioli. L'incontro si inserisce in una rassegna Storia e Storie di Senigallia, con cui si vuole recuperare la memoria e portare nel presente personaggi, storie ed eventi che hanno fatto la storia della città. Alla biblioteca Orciari di Marzocca, sempre venerdì 24 marzo alle 21:15, è stata organizzata una serata per parlare di passioni, filosofia, amore, fede e vocazioni, nell'ambito della rassegna L'Epicureismo, una filosofia più che mai contemporanea. Protagonista della serata, Timoteo e Daphne, l'opera di Michele Pinto, direttore di Vivere Senigallia e creatore del Festival Epicureo. Presente alla serata il professor Giulio Moraca. A Palazzetto Baviera, sabato 25 marzo alle 17:30, avrà luogo l'incontro dal titolo Giacomo Leopardi alla Fiera di Senigallia. Una conversazione con la dottoressa Marcon e Marina Mancini sulla parentela senigalliese di Giacomo Leopardi e sulla sua frequentazione della città, dove risiedevano gli zii della nobile casata Baviera. Infine il coro San Giovanni Battista, in occasione della Pasqua 2023, presenta il Concerto Pasquale, che si terrà domenica 26 marzo alla chiesa San Giovanni Battista di Montignano, alle ore 21. Chiudiamo questo appuntamento con l'informazione ricordando che il 24, 25 e 26 marzo l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma celebra la 30ª edizione delle Uova di Pasqua dell'AIL, per ricordare che l'impegno per i pazienti ematologici va avanti e continua ogni anno. L'iniziativa prese avvio nel 1994, quando i volontari scesero per la prima volta in piazza. Quest'anno ci saranno banchetti in vari comuni e frazioni della diocesi senigalliese: Mondolfo, Marotta, Castelvecchio, Serra dei Conti, Senigallia, Marzocca, Ostra, Pianello, Marina di Montemarciano e Chiaravalle. Per altre informazioni, ail.it. Come sempre ricordiamo che per tutti gli approfondimenti si può consultare il sito vocemisena.it o scaricare l'app dei principali store per Android e iPhone. Rimanere così sempre aggiornati con le notizie del territorio. È tutto per questa edizione del notiziario di Radio Duomo Senigallia in Blu. Da Carlo Leone, dalla redazione, a voi tutti un cordiale saluto.